da dove ci siamo lasciati la volta scorsa, cioè da quella descrizione di questo materiale, che è il materiale terra, e che è costituito da una composizione mineralogica molto varia, che non è ben definita a priori, quindi non abbiamo un materiale omogeneo, un materiale prodotto industrialmente, un qualcosa di controllabile, ma un materiale naturale che peraltro, essendo proprio un materiale composito, può variare nelle proporzioni di una specie mineralogica piuttosto che un'altra, può avere una frazione di dimensioni maggiori particolarmente presente rispetto ad un'altra, o viceversa, e così via. Insomma, abbiamo a che fare con un materiale complesso che offre dei vantaggi pratici, che sono quelli della disponibilità, cioè è un materiale che è particolarmente presente sulla crosta terrestre, è un materiale economico, è un materiale che non richiede particolare tecnologia per essere utilizzato, tanto è vero che gli stessi manufatti vengono realizzati quasi con l'esclusiva forza fisica dell'uomo, e di conseguenza questo spiega l'enorme successo e l'enorme applicazione che si è avuto durante il corso della storia. Lunedì abbiamo visto come ci sono dei reperti piuttosto antichi, come è facile ovviamente pensare. Ma la Terra, come dicevamo, essendo costituita da numerose fasi mineralogiche, ne ha alcune che sono più importanti di altre. Cioè, se possiamo definire tra virgolette una fase legante all'interno della Terra, la dobbiamo trovare proprio nella frazione argillosa. E la volta precedente abbiamo già iniziato a vedere quali sono queste strutture, cioè abbiamo visto che si tratta di filosilicati che sono costituiti da delle strutture base che abbiamo identificato nel tetraedro e nell'ottaedro, dove la parte silicatica appunto è quella relativa al tetraedro, che nella sua forma base ha un silicio Si4+ al centro e 4 atomi di ossigeno o meno nei vertici, e poi abbiamo la parte degli alluminati che invece fa riferimento all'ottaedro, dove abbiamo l'alluminio 3+ al centro e i gruppi OH- che si trovano invece sui vertici dell'ottaedro. Dicendo questo, abbiamo anche spiegato una particolare affinità con l'acqua, anche perché abbiamo visto come le stesse argille possano avere quelle sostituzioni allotropiche che ci portano ad avere, per esempio, l'alluminio al centro del tetraedro rispetto a quello che era il silicio, l'ho detto prima, oppure al ferro 2+ all'interno dell'ottaedro, che invece nella sua formazione base dovrebbe avere la L3+. Quindi queste differenze di carico generano uno squilibrio elettrostatico che le rende capaci di avere affinità con tutte quelle molecole o quelle specie atomiche che hanno una loro carica, che hanno una loro polarità. Tanto è vero che le stesse argille spesso vengono utilizzate addirittura per lavare l'acqua stessa, cioè perché sono in grado di catturare, quindi diventano dei filtri per catturare alcune sostanze. Abbiamo detto ad esempio che questo squilibrio elettrostatico è capace di attirare degli ioni, per esempio gli ioni sodio. E l'ultima volta ci siamo un po' lasciati proprio su questa riflessione, cioè sul fatto che in un ambiente dove è presente del sale, questi vengano catturati in sostanza dalle argille. Perché è importante la presenza del sale nelle argille? Lo rivedremo più avanti con degli altri materiali. Perché se da una parte adesso stiamo descrivendo il materiale terra tal quale, quindi la sua importanza all'interno dell'architettura e le sue caratteristiche tecnologiche, d'altra parte l'argilla diventa il materiale base per la realizzazione di altri materiali. Per esempio, i laterizi, quindi abbiamo la realizzazione di mattoni in terracotta, quindi appunto di tutti quegli elementi strutturali che vi troverete ad utilizzare, e questi si porteranno dietro i sali che sono contenuti nelle materie prime. Perciò alcuni fenomeni di fluorescenza salina sono dovuti proprio alla presenza intima del sale già nella materia prima. Un altro materiale che sarà a base di argilla, qual è? O perlomeno che la contiene tra le sue materie prime, qual è? I ceramici li stiamo intendendo già con i laterizi, ok? E quindi vedremo i materiali ceramici tra cui ricadono proprio i laterizi. Ma per fare il materiale per eccellenza che sarà al centro del nostro corso, cioè il cemento, noi dobbiamo utilizzare calcari e argille, oltre che delle percentuali di sabbia. Quindi, detto questo, ma avremo modo di approfondirlo, ci ritroviamo con questa frazione argillosa che conferisce una caratteristica particolare, e la caratteristica particolare è la plasticità. Cioè la frazione argillosa a contatto con l'acqua diventa plastica, cosa che non è in natura. Cioè se noi prendiamo la terra abbiamo un corpo granulare, abbiamo cioè un corpo che non è coeso tra le sue particelle. Abbiamo accennato per esempio al processo di diagenesi di una roccia, dove una volta che i detriti all'interno di un bacino di sedimentazione a causa della forza peso precipitano verso il fondo, è sempre generato dalla forza peso e da alcune reazioni chimiche, in tempi geologici si consolidano. Avevamo un corpo granulare che poi nel tempo ha acquisito la sua coesione. Nel caso delle argille non è così. Come vi ho detto, in alcuni libri troverete che è una roccia sedimentaria non coesa. Cioè non c'è affinità se non quella tipicamente superficiale e meccanica lieve di interazione tra le particelle, e di conseguenza il corpo è da intendersi decoeso. Tuttavia noi abbiamo esperienza della terra che si lascia formare, cioè siamo e abbiamo probabilmente giocato tutti con un po' di terra e abbiamo visto, però l'esperienza ci dice che per dare una forma ci deve essere un contenuto d'acqua. Quindi l'acqua è lo strumento fondamentale che ci porta ad avere la possibilità di applicare delle forze che determinano delle deformazioni che possiamo definire permanenti perché rimangono nel nostro corpo, e successivamente, disponendo il nostro materiale in un'atmosfera che possiamo definire controllata, abbiamo la possibilità di far evaporare quell'acqua in eccesso e mantenere la forma desiderata. Quindi le attività principali che portano alla realizzazione di un manufatto in terra sono la ricerca della cava. Abbiamo detto che nella selezione del materiale viene escluso la parte organica della terra perché non in grado di offrire delle prestazioni che ci interessano, perché peraltro potrebbe essere ancora soggetta a processi di deterioramento e quindi all'interno di un manufatto subire una variazione che potrebbe generare dei vuoti, dei difetti. Insomma, non avremo appunto delle prestazioni tecnologiche da considerare. Individuiamo la cava e, come vedete in questa sezione, per esempio, che rappresenta un taglio, quindi un taglio di sezione lungo il campidano, per vedere come questi detriti si siano depositati, siano presenti e di conseguenza possano essere utilizzati, e il riflesso, se andate a verificare quali sono i centri storici che vengono costruiti con questo materiale, troverete una densità che è certamente molto ampia lungo tutto questo filone che riguarda la pianura alluvionale, quindi che ha interessato la formazione di questo materiale. Dicevamo che abbiamo la ricerca della cava, abbiamo quindi l'esposizione del nostro materiale alle condizioni atmosferiche dell'ambiente esterno, questo proprio perché, lo vedremo anche per i materiali ceramici, c'è la necessità di sminuzzare tutte le nostre parti più grosse, tutte le frazioni che sono rimaste coese semplicemente per azione meccanica, per effetto delle interazioni che si hanno nel sottosuolo. Quindi c'è bisogno che il nostro materiale venga fratturato da quelli che sono poi gli eventi della natura stesso, e che entri a contatto con l'acqua piovana, per esempio, perché tutti quegli squilibri elettrostatici vengano ripristinati. Quindi quando abbiamo uno squilibrio che è dovuto alle sostituzioni che ho già accennato prima, noi abbiamo la possibilità, mettendo a contatto le nostre argille con il resto dell'ambiente in cui si trovano, di sopperire a queste condizioni di non equilibrio. Poi abbiamo l'impasto, e l'impasto avviene o con il materiale tal quale e l'acqua, o con delle aggiunte che vengono realizzate per integrare la ricetta. Cioè, se abbiamo a disposizione in loco una terra che viene detta troppo grassa, cioè quindi una terra che voi visivamente vedreste fangosa, avete la necessità di utilizzare un cosiddetto sgrassante, che può essere quindi un'aggiunta di sabbia. Cioè quella curva granulometrica della vostra terra è povera di frazioni più grosse, di inerti, cioè di parti che sono diverse da quelle dell'argilla e che non devono offrire delle reazioni, quindi sono degli elementi che offrono discontinuità al sistema e riescono a dare una maggiore stabilità in termini quindi di lavorabilità e di processo di formatura, che è quello successivo. Cioè, dopo aver impastato la nostra terra, eventualmente corretto la ricetta, eventualmente inserito degli elementi, come avviene spesso, per esempio, degli elementi fibrosi naturali che hanno lo scopo di offrire un miglioramento nelle prestazioni del ritiro igrometrico della terra stessa quando perde l'acqua, quindi sono utili perché permangano le condizioni geometriche che noi abbiamo stabilito anche dopo che l'acqua è evaporata. Quindi dicevamo, dopo questo processo di miscela abbiamo la formatura. Nel caso di un mattone abbiamo già visto la forma precedente, che risale addirittura all'antico Egitto, ma possiamo realizzare ovvio anche tante altre forme, compreso altre tecniche, anche sempre in architettura, dove abbiamo direttamente il mettere questo materiale all'interno di casseforme e realizzare, come se fosse appunto un getto, un muro. Ma insomma, questo veramente lo lasciamo a un altro tipo di scelta, per noi non fa grossa differenza, e diciamo che abbiamo il processo di formatura secondo degli standard geometrici che ci siamo dati, che vogliamo raggiungere. Al termine del processo di formatura abbiamo invece una esposizione del nostro materiale affinché, come ho detto prima, venga persa l'acqua in eccesso. Cioè, la presenza dell'acqua nel sistema terra, abbiamo detto che dà la possibilità a questo di essere deformato, e questa caratteristica permane sino a quando i livelli di umidità dell'impasto non ritornano a dei contenuti decisamente più bassi. Cioè, l'acqua ci è servita solo per esaltare quelle caratteristiche di lavorabilità, ma poi noi vogliamo che successivamente il nostro mattone, supponiamo, abbia una resistenza meccanica e quindi non possa più essere deformato plasticamente con la facilità con cui lo facevamo prima. Quindi quest'acqua deve essere persa. Il processo di essiccamento è un processo molto delicato, perché l'acqua evapora con diverse velocità in funzione di quelle che sono le condizioni esterne. Perciò, se noi prendiamo il nostro mattone e lo esponiamo direttamente alla luce del sole, alla radiazione solare, in un territorio come il nostro, in un periodo che può essere quello estivo, beh, abbiamo certamente una velocità di evaporazione che è rilevante. Peraltro, tenete in considerazione che un altro fattore è l'umidità dell'ambiente e ancora la velocità dell'aria nell'intorno. Quindi i parametri da tenere in considerazione quando parliamo di essiccamento sono la temperatura, e all'interno della temperatura quindi noi ci mettiamo anche la radiazione solare, se dovesse essere un essiccamento fatto all'esterno, quindi non in condizioni controllate di essiccatore, come forno essiccatore. Abbiamo ancora l'umidità relativa dell'ambiente e la circolazione dell'aria, la velocità del vento. Allora, umidità relativa dell'ambiente, velocità del vento, ci devono ricordare alcuni concetti che abbiamo già visto in quella tendenza di un corpo a portarsi in equilibrio con l'ambiente circostante. È ovvio che se c'è particolare differenza di umidità relativa tra il mattone, che possiamo considerare saturo nel momento in cui è stato impastato, e l'ambiente circostante, che potrebbe essere secco o umido con diversi valori quindi di umidità relativa, ecco, se questa differenza è particolarmente marcata, il processo tenderà ad avvenire con una certa velocità che è maggiore rispetto a quella che abbiamo se i due corpi che stiamo considerando, o meglio i due sistemi a contatto che stiamo considerando, mattone, ambiente circostante, si trovano a dei valori molto simili. È altrettanto ovvio parlare di velocità del vento. Tutti quanti abbiamo esperienza di un qualcosa che si asciuga prima se abbiamo una circolazione dell'aria sostenuta. Questa perché viene costantemente rinnovata l'aria a contatto con il corpo che stiamo asciugando e di conseguenza quell'aria che è più secca del corpo riesce a portar via un'umidità maggiore di quanto non possa fare un ambiente dove abbiamo dell'aria che possiamo adesso definire stagna in prossimità delle pareti del corpo stesso. Ci sono dei dubbi? Quindi, una volta che noi abbiamo questo processo di essiccamento, che deve avvenire però con delle velocità controllate, potremo poi utilizzare il nostro mattone. Perché però l'essiccamento deve essere controllato? O meglio, perché l'essiccamento non deve avvenire in maniera troppo veloce? Perché noi abbiamo le nostre particelle di argilla, ma in generale di terra, che possiamo quindi rappresentare come delle circonferenze in cui ancora questo può essere un primo sistema in cui abbiamo tra l'una e l'altra almeno un film di acqua, cioè abbiamo la nostra ricetta elaborata con delle proporzioni d'acqua precise e quindi l'umidità, l'acqua qui dentro è ben presente e in un certo senso si frappone tra il contatto diretto delle particelle. Ora, se noi realizziamo un processo di evaporazione molto veloce, le particelle tenderanno a rimanere nella posizione in cui si trovano. Mentre invece attraverso un essiccamento lento, noi abbiamo che mano a mano che l'acqua fuoriesce dalla nostra struttura, perché per capillarità sta migrando verso la superficie dalla quale poi evaporerà, le particelle vengono accompagnate ad avvicinarsi. Ok? Quindi immaginate proprio di avere, guardate, facciamo un esempio abbastanza stupido della cosa, no? Però di avere la vostra pasta nella pentola e di lasciare però poca acqua, probabilmente l'avete dimenticata, evaporata tanto e voi vi accorgete di avere ormai tutta la vostra pasta praticamente a contatto, ma c'è dell'acqua. Quando la scolate va via l'acqua e il volume si è ridotto, si sono avvicinate tra loro. Se poteste fare questa operazione facendo fuoriuscire dal di sotto della vostra pentola l'acqua, che cosa farebbe la pasta? Pian piano si avvicinerebbe. Questo sta succedendo. È ovvio che però nel nostro caso abbiamo un qualcosa di diverso, cioè abbiamo dei punti di contatto tra le diverse particelle, quindi supponiamo di avere un punto di contatto, poi abbiamo questa particella, poi ne abbiamo un'altra che è qui a contatto con una, ma qua presenta dell'acqua. Possiamo continuare quindi e dire ancora col verde che c'è un'altra particella, quindi abbiamo un'altra, e poi questo contatto, lasciando uno spazietto più piccolo dove quindi passerà l'acqua. Ora, se l'evaporazione avviene troppo velocemente, cioè quindi l'acqua evapora all'interno dei pori, non è in grado di restringere queste cavità. Se invece fuoriesce pian piano, il sistema è ancora lubrificato, tale che noi abbiamo l'avvicinamento delle particelle tra loro, che non vuol dire eliminare del tutto la porosità, attenzione, però sicuramente la riduce in maniera piuttosto forte. Sì.
Praticamente sapete quello che succede negli scenari desertici in cui la superficie si crepa.
Sì, esattamente quello.
Però in una micro visione.
Sì, è esattamente quello, soltanto che appunto in quel caso, ma è anche lo stesso fenomeno che voi riscontrate nelle pozzanghere, che vi potrà essere, o in alcuni terreni, anche se non siamo nel deserto, capita che di vedere in campagna delle zone dove ci sono delle crepe. Abbiamo avuto un ritiro igrometrico molto forte, in quel caso quella porzione di suolo è esposta direttamente alla luce del sole, le temperature possono salire di tanto. Tenete presente che quando noi leggiamo la nostra temperatura sulle previsioni del tempo, è sempre una temperatura che viene misurata come? Sì, questo sì, sicuramente in gradi Celsius, ma all'ombra. Ok? Temperatura all'ombra 40 gradi. Beh, al sole magari ne abbiamo 50, 55. Ok, dipende. Poi c'è addirittura temperatura percepita. Quindi in questo caso, tanto è vero che mettetevi all'ombra, no? E poi mettetevi al sole. Al mare, se ci mettiamo sotto l'ombrellone, abbiamo una percezione diversa dello stare direttamente sotto il sole. Quindi, dicevamo, avere un essiccamento spinto significa poter incorrere in dei macro difetti, quindi in dei vuoti che poi si tradurranno, come abbiamo visto, in una minore superficie resistente. Se ho minore superficie resistente, il mio corpo sarà in grado di supportare uno sforzo inferiore rispetto ad un materiale decisamente più compatto. Quindi lo stesso mattone realizzato in due modalità diverse, quindi non stiamo più parlando del materiale intrinseco, il materiale intrinseco è uguale, ma se lo produco con una struttura macroscopica che presenta dei vuoti e dei difetti sensibili, allora avrò ripercussioni su quelle che sono le proprietà meccaniche. Ora vedete due tipi di terra, quindi per fare un'operazione del genere è ovvio che non potete prendere la prima terra che capita e buttarla lì dentro, bisogna studiare. Adesso noi vediamo una piccolissima parte, cioè vediamo che abbiamo per esempio due campioni di terra dove già nel primo abbiamo una rilevante filatura e vedete che poi a contatto con l'acqua abbiamo un disfacimento di questo campione decisamente in tempi più rapidi. Ci sono alcune argille che hanno una maggiore affinità a contatto con l'acqua e che quindi perdono la loro coesione, perdono quella che è la forma che gli abbiamo dato e la perdono più velocemente di altre a seconda della loro composizione granulometrica e dell'affinità che possono avere con l'acqua. Che cos'è quindi la composizione granulometrica o in generale detta curva granulometrica? Beh, è una distribuzione in cui noi andiamo a rappresentare quali frazioni per ciascuna dimensione sono presenti. Cioè, abbiamo una dimensione delle nostre particelle, abbiamo una loro quantità e una curva granulometrica si può presentare, per esempio, con questo aspetto. Cioè, abbiamo intanto la caratteristica della continuità, cioè tra le particelle. È ovvio che rappresentare una curva significa avere davvero un sistema continuo, ma in un materiale naturale come la Terra forse il modo migliore per rappresentare una distribuzione granulometrica dovrebbe essere l'istogramma, cioè richiudere per classi e per frazioni. Tanto è vero che come viene costruita una curva granulometrica, così capite anche meglio che cos'è. Allora, in laboratorio abbiamo dei setacci, li rivedremo anche quando parleremo degli aggregati del calcestruzzo, ma i setacci vengono disposti su un tavolo vibrante e sono tutti incolonnati gli uni agli altri come dei piatti che vengono messi gli uni sugli altri e hanno ovviamente un passante, cioè una griglia che ha una dimensione normata. Quindi voi mettete la vostra miscela di terra nella parte superiore, il tavolo vibra, il primo setaccio selezionerà alcune frazioni granulometriche lasciando passare tutte quelle che sono più piccole rispetto al vaglio. Si cala sul secondo piatto, avviene la stessa cosa, terzo, quarto, quinto, a seconda di quanti setacci avete nella vostra organizzazione del laboratorio, portate fuori ciascuno di questi piatti e li pesate. Pesandole sapete qual è sostanzialmente l'incidenza del vostro materiale. Nel sistema Terra c'è anche da dire che oltre al peso dovrete utilizzare una tecnica che noi abbiamo visto, cioè quella di diffrazione ai raggi X, per andare a determinare anche quali specie mineralogiche sono presenti e quindi dai loro pesi specifici poi ricavare effettivamente le quantità anche in volume. Sì.
La lettera sull'ordinata.
Ho messo una quantità Q così in generale, cioè anche la frequenza con cui voi avete questo, ok?
Una fi o un'alfa?
Ah, questa diceva fi. Facciamo una pausa. Riprendiamo e vedete che poi un particolare ancora di questo disfacimento è illustrato in questa foto, dove peraltro magari a casa lo vedete meglio, comunque nei vostri dispositivi si vede meglio, purtroppo la qualità del proiettore è quella che è. In generale, quindi, quello che a noi interessa è notare che a seconda della composizione granulometrica, a seconda della tipologia di argilla, abbiamo una predisposizione differente alla resistenza all'acqua. Ora è ovvio che noi dobbiamo a questo punto immaginare che utilizzeremo queste composizioni, abbiamo visto per esempio per la realizzazione di una malta, ma attenzione, la malta in terra non solo come malta di restauro come in questo caso, ma anche come malta che veniva utilizzata tra i mattoni in terra cruda quando ancora altri leganti non erano diffusi. E ancora di più tenete in considerazione il fatto che la terra è molto più economica, molto più tecnologicamente di base, e come malta il ruolo fondamentale di una malta in una muratura in un certo senso sì è vero che lega i componenti, ma il loro lavoro è per compressione, tanto è vero che le strutture nuragiche per esempio sono strutture realizzate a secco, ok, e quindi il ruolo in realtà della malta è proprio quella di realizzare un piano d'appoggio il più uniforme possibile affinché le sollecitazioni possano essere trasmesse a compressione nel migliore dei modi. Quindi non dobbiamo immaginare la malta come elemento strutturale fondamentale, ma come quella in pasto, in questo caso, nel caso in cui abbiamo un peso notevole, guardate che anche il mattone in terra cruda ha un peso consistente. Quanto pesa un mattone in terra cruda? Avete mai portato
un chilo?
In terra cruda 13 kg, 13-14 kg, il mattone in terra cruda. Perché della dimensione tipica in Sardegna è il 40-20-10, ok? Questo vuol dire che in termini di manodopera voi avete il sacrificio dell'operaio che sino a quando sta lavorando a questa altezza va bene, ma quando deve mettere i conci sulla parte superiore del muro si ritrova a compiere degli sforzi enormi. Quindi guardate il vantaggio tecnologico del laterizio forato con addirittura l'ergonomicità, perché è studiato perché il muratore e il manovale utilizzino il laterizio in maniera veloce e confortevole rispetto a un elemento solido pieno che non ha punti d'appoggio preferenziali se non il suo lato corto e deve essere preso e posto in opera. Peraltro, vedremo adesso che contrariamente a questo enorme peso che noi abbiamo, poi avremo delle prestazioni meccaniche che sono, definirei quasi deludenti. Come vengono realizzate le prove meccaniche? Queste sono immagini che riguardano un'altra consulenza che è stata fatta con una attività che voleva produrre che produce sistematicamente dei mattoni in terra cruda, e sono le classiche prove, per esempio a compressione. Mezzo mattone, abbiamo detto che il mattone tipico è il 40-20-10, in questo caso si realizza una sezione di incidenza della sollecitazione quadrata, quindi un mezzo mattone che viene sottoposto a prova di schiacciamento, prova a compressione. Allora, per quanto riguarda la Terra, essendo comunque costituita da un corpo granulare, abbiamo persino qualche difficoltà a notare la rottura, e con rottura io vi ricordo che noi non avevamo una rottura che veniva definita dalla distruzione del campione quanto dalla sua incapacità di offrire una resistenza maggiore. Ecco, qua si ha quasi uno schiacciamento plastico del campione, quindi una rottura differenziale sulla superficie di incidenza rispetto a quanto accada in altre zone. Sono un po' gli evidenti, ovviamente, nel momento in cui la prova va avanti, ad un certo punto dobbiamo interromperla, quelle che sono le fratture di separazione, un distacco che però è diverso da quello che vi ho raccontato nel caso della roccia, dove ad un certo punto avevamo un vero e proprio collasso, una distruzione, un rilascio improvviso di energia che non ci dà in questo caso l'impressione di essere avvenuto. Abbiamo anche la prova a tre punti, quindi in questo caso vedete come abbiamo la flessione, quindi si notano, lo vedrete meglio a casa, gli elementi naturali, le fibre utilizzate per contenere il ritiro igrometrico del materiale. Ed in questo caso in realtà si sono prodotti e studiati due mattoni diversi. Un mattone strutturale, facendo salvo l'obiettivo dell'azienda, qual è? Cercare di standardizzare il processo, cioè non immaginarlo più come il fai da te a chilometro zero di 70-80 anni fa, con uomini e donne che lavoravano direttamente sul cantiere nella produzione. Quindi scavo della fossa, utilizzo dell'argilla in loco, l'abbiamo già detto, portare la paglia e miscelare con la terra, quindi terra, argilla e componenti sabbiose. Ecco, non più quel genere di lavoro, ma un semi-industriale con molazze, con miscelatori, e con successivamente l'utilizzo di forme multiple in modo da velocizzare il processo. Si volevano creare due mattoni, in realtà due mattoni diversi, uno strutturale ed uno invece più leggero, e quindi si è pensato di utilizzare in questa ricetta del mattone più leggero, il primo il classico, quello pesante, e il secondo più leggero con un'aggiunta di calce. La calce, al contatto con la CO2 dell'atmosfera, forma una pellicola che è detta quindi di carbonatazione, e se da una parte peggiorava le prestazioni meccaniche, perché questo fenomeno di aggiunta in piccolissime percentuali nei suoi fenomeni di idratazione crea maggiori spazi, quindi aumenta la porosità, d'altra parte appunto ne diminuisce il peso. Quindi abbiamo tutte alcune porzioni di edificio che possono essere realizzate con un mattone più leggero, perché non chiamate ad assolvere particolari compiti strutturali. Immaginate quindi la semplice suddivisione di un ambiente dove la parte muraria non è chiamata a sopportare alcun peso. E la maggiore resistenza all'acqua è già evidenziata da queste immagini, dove per un flusso costante si nota che non abbiamo più quel cedimento che si notava prima invece in quei campioni che erano stati esposti ed a contatto con l'acqua. Qui addirittura abbiamo la colonna d'acqua che cade sopra, ma non stiamo dicendo che prima o poi ovviamente non avremo il collasso, però abbiamo migliorato la resistenza all'acqua. Queste sono invece le molazze di cui parlavamo, quindi la miscelazione delle materie prime, e quella che è la formatura, vedete, quindi questa è la fase dell'impasto che vi ho descritto, questa è la fase della formatura, l'essiccamento e poi successivamente l'impiego in opera. Tra l'altro, proprio per vivere il cantiere siamo stati lì a partecipare a queste operazioni, il sottoscritto è proprio qua, operaio. Questo è un esempio di come l'essiccamento non deve essere fatto, però qual è il problema? Come? Allora, il tradizionalmente in Sardegna noi abbiamo la produzione di mattoni terra cruda ovviamente all'aperto, ma il periodo dedicato alla preparazione dei mattoni era la primavera, il primissimo inizio di estate. Se tu però vuoi aprire un'azienda dove vuoi produrre mattoni in terra cruda nella speranza che ci sia un rilancio del materiale, con tutti i vantaggi che può comportare questo, devi avere un accorgimento diverso e sicuramente la fase di essiccamento non può avvenire così all'aperto, perché nel caso in cui ci siano condizioni avverse di tempo pregiudichi la produzione. Quindi uno direbbe: vabbè, posso fare un riparo? Sì, lo puoi fare, ma l'umidità relativa dell'ambiente rallenta comunque enormemente quello che è la velocità di essiccamento, perché in una giornata del genere in questa località potrei avere l'80%, il 90% di umidità relativa nell'ambiente, il mattone nel 100%, la velocità da smaltire questa umidità, considerate proprio la massa del mattone, da qui che l'acqua